In occasione dell'Uni-STEM Day 2025, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dedicata alla ricerca STEM, i giovani reporter del Liceo Ginnasio Statale Anco Marzio di Ostia a Roma hanno dialogato di scienza e comunicazione con la giornalista scientifica e scrittrice Silvia Bencivelli.
Buongiorno, grazie.
Ciao, buongiorno.
Grazie del suo tempo. Allora, come ha già detto nella conferenza, bisogna distinguere notizie buone da quelle cattive. E siccome noi ci stiamo affacciando al mondo del giornalismo, vorremmo sapere come possiamo non incappare in queste fake news, soprattutto in ambito scientifico, che sono un problema.
Allora, devi considerare intanto una cosa, è che nelle scienze non c'è la verità e la bugia. Quindi questo rende il compito un pochino più difficile. Voi non avete a che fare con notizie economiche, quindi il Nasdaq è aumentato, è sceso e lì la cosa è oggettiva. Qui avete a che fare spesso con cose un po' più delicate, un po' più complesse, un po' più sfumate. E, nella scienza la verità è un concetto sempre provvisorio, eccetera. Quindi usate tutta la vostra conoscenza filosofica quando avete a che fare con le notizie di scienza per essere delicati nel trattarle. Considerate sempre che una voce sola non basta. Nella scienza non è mai un paper che cambia il mondo, non c'è mai una scoperta che cambia le cose, un unico scienziato che fa le cose da solo, quindi sentitene più d'uno, sentite più voci. Considerate sempre che se uno scienziato vi dice di non sentire altri oltre che lui, sta barando. O non è uno scienziato, o è un truffatore, o è un cattivo scienziato. Ce ne sono, perché nella scienza la regola è il confronto. E anche nel giornalismo, in fondo, la regola è la ricerca delle fonti e il confronto tra fonti diverse. Quindi c'è una convergenza, scienza e giornalismo in questo. Il metodo è lo stesso. Quindi sentire più persone, eccetera. Usate i condizionali, verificate, fate attenzione moltissimo ai numeri, perché nella scienza, soprattutto le fake news di ambito scientifico messe in giro artatamente per ingannare i lettori, usano male la statistica o usano male la logica. Per esempio, quando si dice una cosa, l'onere della prova sta a chi lo dice, non a chi chiede, a chi afferma che non sia giusto, capito? Quindi fate bene attenzione a dove sta l'onere della prova. E fate appunto attenzione molto alla statistica e ai numeri. Ci sono un sacco di modi, piuttosto anche semplici, per ingannare con i numeri. Per esempio dare un rischio relativo o un rischio assoluto. Sono cose diverse. E a seconda di quello che uno vuole dire, può trovare più comodo dare l'uno o l'altro rischio. Sono formulette matematiche semplici, si imparano e non si dimenticano più. E poi, appunto, sì, considerate che non esiste la verità scritta sulla pietra, quindi non scrivete mai articoli come se quello fosse il giorno che cambia la storia e da domani è così. Ci sono stati giorni che hanno cambiato la storia, ma sono stati la bomba su Hiroshima e qualcos'altro, ecco. Non è la ricerca in sapienza, loro malgrado, ecco. Però ecco, la scienza va avanti per accumulo di conoscenze e per confronto, quindi siate sempre piuttosto cauti, attenti, pensateci bene, chiedete più fonti e così via.
Come si sta evolvendo il ruolo della donna nella divulgazione scientifica?
Che no, non si sta evolvendo.
Non si sta evolvendo, fantastico.
Non è che essere donna e essere uomini cambi moltissimo nella divulgazione scientifica.
Questa è una cosa buona.
No, ma infatti, nel senso, cioè, che come in tutte le cose, noi eravamo di meno e adesso siamo più o meno metà. Nella mia generazione, anzi, forse siamo un po' di più noi, ma dipende dal settore, dal contenuto.
Credo che sia mio.
Dipende dal medium, ma anche quello sta cambiando, cioè questi oggetti tecnicamente un po' delicati li usano maschi e femmine ugualmente, ci sono operatrici, montatrici, non è più vero che la tecnologia è dei maschi. Questo assolutamente no. Considera che divulgatrici ce ne sono sempre state, cioè Mary Somerville è stata una delle più grandi divulgatrici scientifiche di tutta la storia, ed era Mary, e come appunto ce ne sono state meno dei maschi, perché alle donne è stato meno possibile avere accesso a molte cose, ma non la divulgazione più che altre. Poi io amo più parlare di comunicazione che di divulgazione. E certo, noi abbiamo delle difficoltà che però diciamo sono le stesse in tutti i settori e che secondo me un po' si stanno superando. Se non si stanno superando, sapete individuarle, sono la maternità e poche, la malattia dei genitori, sono quei momenti della vita che ricadono su di noi più che sui maschi, e questo però è un problema sociale, non della professione.
La lettrice Polimeni ci ha parlato anche poco fa.
Ma come si fa a comunicare qualcosa di così settoriale e complicato come la scienza, rendendolo semplice e accessibile a tutti? Non c'è il rischio di banalizzarla?
Sì, c'è il rischio di banalizzarla. Sì, a parte che c'è ovviamente il rischio. Allora, io le cose semplici non mi piacciono tanto. Voi non dovete semplificare eccessivamente, perché se si rende semplicistico il pubblico si annoia. Noi della scienza abbiamo questo grossissimo problema, che ci sentiamo sempre un po' come se dovessimo per forza fare un po' i buffoni, se no la scienza non passa. E così su Instagram vedete tonnellate di video e quello che fa: avete visto quanto è divertente la scienza? No, la scienza non è divertente, è come la storia dell'arte, è bella. E le cose belle arricchiscono, sono entusiasmanti, è un'altra forma di divertimento, non è la risata scema. Cioè, io vedo tonnellate di video, io ho un nipote secchione che fa il liceo, bravissima a scuola, ma come un cretino si beve questi video dove parlano di muffe che si accoppiano. Ma chi se ne frega delle muffe che si accoppiano? Cioè, quella non è scienza, quelle sono buffonate che utilizzano. Voi non dovete pensare alla semplificazione a tutti i costi. Tante volte nella scienza non è nemmeno necessario spiegare tutto. No, cioè dipende da qual è il vostro obiettivo. Se il vostro obiettivo, come in questo caso, è far capire delle cose a degli studenti, sì, va detto tutto, va semplificato tutto entro una certa misura. Poi avete beccato blastema, io no, per esempio, quindi evidentemente siete bravi, non c'è da semplificare per voi più che per me, probabilmente, anzi, per me bisogna semplificare di più, ormai siete molto più avanti voi. E se invece l'obiettivo è quello di familiarizzare il pubblico generale con la ricerca scientifica, no, non dovete spiegare tutto, farla facile, dovete affascinare, dovete raccontare, dovete fare un altro tipo di operazione comunicativa. Per quello ci sono i professionisti, perché se tu metti uno scienziato a fare comunicazione, lui semplificherà sempre e basta. Quelli come me raccontano storie e le tarano. Io su di voi ho raccontato questa storia che so a memoria in una maniera molto diversa da come la racconto agli adulti, da come la racconto ai festival, da come la racconto ai miei genitori quando li vedo, da come la racconto, capito? E ogni target ti impone la ricerca di un linguaggio diverso, ma il tuo target discende dagli obiettivi. Cioè, se io non ho necessità di raccontare questa storia, io non mi ci metto nemmeno a pensare chi sono loro, che linguaggio capiscono, perché gli devo dire sta cosa. Io la storia di Brown Sequard avrei potuto non raccontare, nessuno conosce Brown Sequard, state tranquille, proprio lo conosco solo io, ma per me era divertente oggi perché Musarò mi ha dato l'aggancio. Quando me l'ha dato io ho detto: wow, buttiamo via Pasteur, che era una storia carina, e raccontiamo la mia storia collegata a Brown Sequard, operazione che non ho mai fatto, ma che per voi funzionava, perché si incardinava sulle illusioni perdute di un 18-20enne di Mauritius e sulle mie di studentessa che non ha potuto scegliere il corso di laurea e che però poi ha trovato bella la scienza lo stesso, come Brown Sequard ha fatto grandi cose comunque nella scienza. Quindi era quello il mio obiettivo. Poi io sono professionista, lo studio in 4 secondi e costruisco una conferenza di 25 minuti dal niente, perché avevo scritto dell'altra roba. Però appunto non è necessario sempre, non prendetevi la fissa che bisogna spiegare le cose, perché spiegare le cose è solo se c'è della didattica dietro, altrimenti no. L'operazione di semplificazione la fai sempre. Se tu stasera racconti, anzi, se tu adesso mi dici chi sei, ma ovviamente semplifichi, mi dirai nome e cognome, scuola, hobby e poco altro, dove abiti, questa è già un'operazione, la fai sempre comunque, ogni comunicazione è una semplificazione. Allora, sintesi, nella comunicazione della scienza quello che bisogna fare è trovare l'equilibrio migliore tra correttezza del messaggio e spettacolarizzazione, che è il modo in cui tu lo dai al pubblico. Spettacolarizzazione dipende dai tuoi obiettivi, da qual è il tuo pubblico e da come glielo dai. Una cosa è una conferenza, una cosa è un video su TikTok. Capito? Voi magari siete sempre soliti, ma se io sono su TikTok non mi prendo 25 minuti, ovviamente, né sto seduta dietro un coso, no? Se devo fare un reel e ho questo vincolo da 90 secondi che detesto, infatti li faccio. Però si può, cioè devo fare un'altra cosa ed è tutta un'altra operazione. La comunicazione è questo, se no finite anche voi nel gorgo di quelli che pensano che si devono fare i cretini su Instagram 90 minuti, ti spiego cos'è la meiosi. Chi se ne frega, è pieno di libri sulla meiosi, no? Scusate.
E l'ultima domanda è un po' più tecnica, perché la conferenza è stata trattata anche, cioè nella conferenza è stato trattato il tema delle cellule staminali. Si tratta di uno studio particolare e potenzialmente decisivo per molte vite umane. Tuttavia ci sono ancora
decisivo
molte...
Decisivo o lesivo? Ha detto no, decisivo.
Decisivo, sì. Tuttavia ci sono ancora molte polemiche di incongruenze legislative sullo studio delle staminali embrionali. In futuro, più o meno recente, si può arrivare a trovare una soluzione? Ci sono possibilità di vedere aperte le porte allo studio delle staminali embrionali o rischi sono eccessivi per metterne via libera?
Ma non è un po' anacronistica questa domanda? Questa la devi fare ai tecnici, io non sono una tecnica, io faccio la comunicatrice. Però mi ricordo quando ci fu il referendum sulla legge 40, non so, forse non eri nemmeno nato, e lì sì c'era il divieto di utilizzo delle embrionali, poi dopo è arrivato Yamanaka che ha proposto la riprogrammazione delle adulte, a quanto avevo capito io il problema delle embrionali non si è più posto, quindi il problema dei cattolici che ti dicono, una volta ho sentito, ma ti parlo di 15 anni fa, 20 anni fa, uno scienziato dare una risposta bellissima a questa cosa e dire ma tutti questi embrioni che sono nei freezer, che non diventeranno mai persone, perché non li lasciamo partecipare comunque al progresso della vita sulla Terra, dando a disposizione le loro cellule, le loro proteine alla ricerca scientifica? Tanto non hanno niente in potenza che permetta loro, non hanno genitori, non ce l'hanno più, che permetta loro di diventare persone. Se anche diventare persone possa essere il miglior obiettivo per una blastocisti, perché poi non è mica detto che essere su questo mondo sia la cosa migliore che ci potesse capitare, no? Cioè anche questo è un po' una visione... Però appunto, perché non permettere a queste cellule comunque di partecipare alla vita dal punto di vista di una piastra di laboratorio? È una partecipazione comunque. Io non lo so se avesse ragione o no, a me ha molto colpito perché mi è sembrata una visione molto laica, molto pulita, molto rispettosa, molto giusta e molto attenta anche alle esigenze etiche di tutti. Poi non lo so, io non sono cattolica e non ho mai capito quali siano i loro problemi con questo... perché si accaniscano sulla ricerca scientifica, che è l'unica cosa di buono che la nostra umanità può fare in questo momento.
Grazie mille, Vincenzo Derco.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Fondazione Media Literacy e Zainet, in media partner con Unistem Day.